In omaggio a Maria Santissima in questo mese di maggio, proseguiamo, come lo scorso appuntamento, con alcuni esempi di santuari mariani in Italia. Oggi ci soffermiamo nel Triveneto e in Campania. A Craspano del Grappa, in provincia di Treviso, è collocato il santuario Madonna del Covolo. Esso si trova a 600 metri sulle pendici del Grappa. Verso la metà del XII secolo, la Madonna apparve a una pastorella sordomuta di Crespano che, sola al pascolo con le pecore, durante un temporale si era rifugiata in una grotta, da cui il nome Covolo, dove stava pregando. Nonostante fosse sordomuta, udì la voce della Vergine che le disse di andare a Crespano e dire a tutti che in quel posto desiderava una cappella. La fanciulla acquistò la voce e l'udito, miracolosamente, per fare quanto le era stato ordinato da Maria Santissima. La prima cappella, che risale al 1300 circa, venne ampliata nel 1541 e poi anche nel 1605. L'attuale costruzione è opera dell'architetto Antonio Canova di Possagno, che realizzò il nuovo santuario del Covolo fra il 1804 e il 1809, conservando l'antica chiesetta innervata a nord nella roccia e costruendo a mezzogiorno un'elegante rotonda con atrio sostenuto da 8 colonne in stile ionico. Soltanto nel 1844 venne costruita l'attuale strada, grazie al contributo di numerosi gruppi di volontari provenienti da decine di paesi fra Brenta e Piave. Il Venerdì Santo del 1845 un masso, staccatosi dal monte, rovinò sul santuario, sventrando sacrestia e presbiterio. La statua della Madonna venne recuperata in fondo alla valle, senza che avesse subito alcun danno. Nella valle della Madonna, poco a sud del santuario, si trova la sorgente dei Trebusi. Vuole la tradizione che quell'acqua, da sempre oggetto di devozione, si è scaturita per facilitare i lavori di costruzione della prima cappella. Lungo i 3 chilometri che da Crespano salgono verso il Covolo sono stati costruiti i 15 capitelli dei Misteri del Rosario, e ciò avvenne nel 1943. Sul frontone triangolare della facciata c'è un affresco che raffigura l'apparizione della Vergine alla pastorella. L'ingresso ha un portone di noce, opera del crespanese Fermo Scudo. All'interno, nella cupola della rotonda, c'è il dipinto Gloria di Angeli del sacerdote Don Demetrio Alpago. Vi sono anche decorazioni di angeli che rappresentano i vari misteri del rosario. Nel coro, dopo le 4 colonne che lo separano dalla rotonda, si può ammirare in alto l'affresco dell'Alpago che rappresenta il tempio completo visto dalla valle, con la Vergine che benedice Crespano e la Natività della Vergine che è considerato il capolavoro dell'autore, e simboli intesi ad illustrare 4 ordini religiosi mariani: i Domenicani, i Serviti, i Carmelitani, i Trinitari. Le decorazioni sono quasi tutte del primo decennio del Novecento. Sull'altare maggiore è collocata la statua della Vergine rimasta prodigiosamente intatta dopo il crollo avvenuto nel 1845, che fu solennemente incoronata l'8 settembre del 1923. Il santuario Madonna del Covolo celebra con solennità le seguenti ricorrenze: Il 25 marzo, l'Annunciazione. Il lunedì di Pasqua, l'ultimo giorno del mese di maggio, Festa delle Rose. L'Assunzione, il 15 agosto. L'8 settembre, la festa patronale. Il 21 novembre, la Madonna della Salute. E l'8 dicembre, l'Immacolata. A Monte Ortone, in provincia di Padova, si trova il santuario Madonna della Salute. Nel 1428 Pietro Falco si trovava a Monte Ortone, a 1 chilometro da Abano Terme, per sfuggire al contagio della peste e per cercare sollievo dal dolore di vecchie ferite subite con le armi. Un giorno di maggio, mentre si immergeva nell'acqua di una fonte, gli apparve la Madonna in una visione luminosa che gli predisse la guarigione dopo quel bagno. Fu così che Pietro Falco in quelle acque non trovò solo la guarigione, ma anche un quadro con l'immagine di Maria Santissima. Quell'icona mariana si trova ancora oggi nel santuario che venne edificato e terminato nel 1435. Dopo pochi anni, nel 1441, la chiesa subì gravi danni per un incendio. In seguito fu rinnovato e ampliato su disegno di Pietro Lombardo. Il santuario è ora un monumento nazionale e la sua fama è legata a guarigioni miracolose, soprattutto in occasione della peste del 1630. L'attuale santuario ostenta un'ammirabile struttura quattrocentesca lombarda, con l'alto campanile a cuspide e il grande monastero. Dietro l'altare maggiore, in un vano corrispondente al primitivo oratorio, è posta l'immagine che rappresenta la Vergine con il bambino fra i santi Cristoforo e Antonio Abate, pittura di autore ignoto di fine 300. Il santuario, officiato dapprima dai padri agostiniani per la soppressione napoleonica, rimase chiuso e abbandonato dal 1810 ai primi anni del 1900. Nel 1926 divenne chiesa parrocchiale e dal 1937 è stato sede dell'Istituto Teologico Salesiano. A San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, troviamo il santuario Madonna di Rosa. La storia del santuario è legata a un affresco cinquecentesco raffigurante la Madre di Dio che offre il bambino Gesù benedicente. Nel giugno del 1648, quando venne demolita la casa sulla quale era dipinta l'immagine, essa rimase intatta tra le macerie. Il 2 febbraio 1655 accadde un fatto straordinario. La piccola Maria, di 8 anni, in preghiera con la sorellina dinanzi all'immagine, viene rapita in estasi e vede una signora bianco vestita che le sorride e la invita ad accostarsi e le dà un messaggio: richiamare le anime alla conversione e ad astenersi dalla bestemmia. Come segno della sua presenza, la Madonna guarì Maria dall'epilessia di cui era affetta. La seconda domenica di Pasqua dello stesso anno, l'immagine venne collocata nella chiesetta di San Nicolò, che in breve tempo divenne luogo di pellegrinaggio. Il 31 dicembre del 1944 il santuario Madonna di Rosa venne colpito da un furioso bombardamento e l'immagine della Madonna, rimasta sotto le macerie, venne ritrovata il giorno dopo intatta. Il 22 marzo del 1945 un secondo bombardamento colpì il convento nel quale la Madonna era stata riposta e ancora una volta l'immagine venne ritrovata intatta. L'8 settembre 1953 si iniziò la ricostruzione del santuario e il 28 agosto 1960 la Madonna fece il suo ingresso trionfale nel nuovo tempio. Il santuario, su disegno di Lodovico Rota del 1820, fu distrutto durante l'ultima guerra e riedificato nel 1960 con un porticato su tre lati. La nuova costruzione sacra si presenta maestosa, a croce latina e in stile neoromanico. Sullo sfondo dell'abside si trova il grandioso gruppo della Crocifissione. Sulla sinistra la magnifica cappella della Madonna, completamente rivestita in mosaico. E sulla destra la cappella di Gesù Misericordioso, arricchita di pregevoli marmi e mosaici. All'esterno si staglia l'alto campanile cilindrico, che termina con un'esedra e una cupola. Infine, ricordiamo il santuario Madonna della Corona di Spiazzi, in provincia di Verona. Il santuario si trova a metà della parete verticale rocciosa, a 700 metri di altitudine, del Monte Baldo, come fosse appollaiato fra le rocce. Il luogo fu in origine sede di eremiti, e parliamo del 1193, ed è legato al monastero di San Zeno in Verona. Il romitorio era dedicato alla Madonna con il titolo di Madre di Dio e verso il 1437 passò sotto l'ordine dei Cavalieri di Malta. Dal 1480 al 1522 fu costruita una chiesetta. Nel 1660 circa si rinvenne una tradizione dell'origine miracolosa del santuario. Si narra infatti che nel 1522 si apparsa su questi monti un'immagine della Madonna, sparita da Rodi durante la conquista turca. Storicamente è stata la devozione popolare a venerare dal 24 giugno 1522 la statua della Dolorata, scolpita nel 1432 e donata agli eremiti da Ludovico di Castelbarco. Il nome dato al santuario, della Corona, deriva dalla catena di monti che attorno formano appunto una corona. Nel 1625 fu edificato il santuario, che ebbe successivi e continui restauri e completamenti dovuti alla posizione logistica. Nel 1975 avvenne l'attuale rifacimento delle strutture e un ulteriore ampliamento. Il santuario Madonna della Corona è tutto scavato nella viva roccia. Due pareti, quella sinistra, e l'abside sono costituite dalla roccia stessa. All'interno sono custodite 160 tavolette ex voto e il celebre affresco della Madre di Dio, risalente al secolo XIV. La statua della Madonna che si venera alla corona è un gruppo marmoreo, alto 70 cm, di pietra dipinta. Esso rappresenta la Vergine Addolorata, mentre sorregge e contempla il Cristo morto, deposto dalla croce. Ora andiamo a Napoli per parlare del santuario Madre del Buon Consiglio, che si trova in via Capodimonte 13. Il tempio dell'incoronata Madre del Buon Consiglio sorge all'ingresso di Napoli, sulla collina di Capodimonte, sulle catacombe di San Gennaro, da cui ha avuto origine la vita cristiana di Napoli. Il santuario venne edificato per volontà della serva di Dio Madre Maria di Gesù Landi, devota della Madonna del Buon Consiglio. La chiesa ricalca le linee architettoniche della Basilica di San Pietro, in Vaticano. La prima pietra del santuario fu posta nel 1920 e fu consacrato il 26 aprile del 1960. Dal 1980 è basilica minore. Nel luogo sacro si venera la prodigiosa immagine della Madonna del Buon Consiglio, dipinta nel 1884 e incoronata per volontà di Papa San Pio X Il 6 gennaio del 1912, quando era ancora nella cappellina privata della serva di Dio Maria Landi. Il santuario mariano ha 15 altari. Le pareti sono rivestite di marmo, le volte sono dorate, la cupola è tutta a mosaico, come altre figure degli altari. Vi sono molte opere d'arte di grandi autori e si conservano statue e tele messe in salvo da chiese bombardate durante la Seconda Guerra Mondiale. All'interno della chiesa vi sono ben 25 statue di marmo, alcune antiche, come quelle di Michelangelo Naccherino, che formano il piedistallo del trono della Madonna. La facciata ha il colonnato di travertino e la sua sommità la grande statua della Madonna, con San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena. Vi sono anche copie del Mosè e della Pietà di Michelangelo Buonarroti. Inoltre le tombe di Maria Landi, del cardinale Alessio Ascalesi e delle duchesse Elena e Anna di Savoia. A Montevergine, in provincia di Avellino, troviamo il santuario di Montevergine, dei monaci benedettini sublacensi. Il santuario fa parte del complesso che comprende il monastero benedettino, l'abbazia territoriale e il santuario mariano. Il sacro complesso si trova a 1270 metri di altitudine, nel massiccio montuoso del Partegno, nella valle dell'Irpinia. Il complesso abbaziale è legato alla figura di San Guglielmo da Vercelli, vissuto nell'undicesimo secolo. Dopo aver realizzato un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, San Guglielmo tornò in Italia con l'intenzione di recarsi a Gerusalemme e per questo scopo si trasferì nell'Italia meridionale, ma qui venne malmenato da alcuni briganti. Il santo considerò quella disavventura come un segno della volontà di Dio di farlo rimanere nel sud Italia per evangelizzare. Per questo motivo decise di non partire più per Gerusalemme e si fermò sulla catena montuosa che domina Avellino, stabilendosi in una delle sue vette, nel luogo disabitato chiamato, come abbiamo detto prima, Partegno o anche Monte Virgiliano. Era il 1114. Lì trascorse una vita da eremita per alcuni anni e costruì con l'aiuto di vicini una piccola casa. Fu poi raggiunto da alcuni discepoli, fra cui sacerdoti che costruirono le celle e parteciparono alla costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine nel 1124 e in seguito un monastero che fu chiamato da San Guglielmo Monastero di Montevergine. Da qui ebbe origine la congregazione verginiana dell'Ordine di San Benedetto, che venne poi unita nel 1879 a quella cassinese della primitiva osservanza. San Guglielmo da Vercelli, nato a Vercelli nel 1085, morì nel 1142 a Sant'Angelo dei Lombardi e i suoi resti furono portati a Montevergine nel 1807, nella cripta della nuova chiesa, in cui si conserva anche il tesoro delle sacre reliquie. L'attuale santuario, opera dell'architetto romano Florestano di Fausto, iniziato nel 1952, aperto al culto il giorno dell'Ascensione del 1961, è in stile neoromanico a tre navate. L'esterno, affiancato dallo slanciato campanile, è in pietra lavorata del luogo, con le porte rivestite in bronzo e lamine di rame. L'interno presenta il pavimento in granito delle Alpi, dei finestroni storiati e il soffitto a cassettoni di stucco, con dorature in oro zecchino, con simboli liturgici. In fondo alla navata centrale, sotto il tiburio, si apre l'ampio presbiterio, fiancheggiato da due matronei e dal nuovo organo. Addossato alla parete di fondo si innalza il trono, impregiati marmi policromi e statue in bronzo, su cui è posta la prodigiosa immagine della Madonna. Si tratta di una pittura eseguita su due grandi tavole di pino della fine del secolo XIII. Alcuni studiosi hanno affermato che la testa dell'immagine di Maria Santissima di Montevergine apparteneva alla celebre Odigitria di Costantinopoli. Il paliotto della custodia del Santissimo Sacramento è in argento massiccio e rappresenta la Pentecoste. Dalle navate laterali si accede all'antica basilica, rifatta nella prima metà del secolo XVII, dopo che l'antica chiesa era crollata nel 1629. La navata centrale ricorda la precedente architettura gotica. In fondo si trova il presbiterio, rialzato e circondato da una ricca balaustra di marmi policromi. L'altare maggiore, in mosaico fiorentino, con intarsi preziosi, abbraccia tutta la navata e nasconde il coro in legno di noce intagliato. Risale al 1573. In essa si trovano alcuni monumenti funebri, fra cui il mausoleo quattrocentesco di Caterina Filangieri, contessa di Avellino, nonché il baldacchino romanico bizantino in mosaico di stile cosmatesco del XIII secolo, il tabernacolo del XV secolo e un crocifisso ligneo del XVIII secolo. Arrivederci al prossimo appuntamento con la fede e la bellezza.